tutti e benvenuti al quinto episodio di Reading Wildlife, il podcast di Ste Nerd dedicato ai libri. In particolare qui parliamo di libri che hanno una componente nerd, quindi in genere ci occupiamo di fantascienza, fantasy, horror, weird e tutti i generi affini alle varie che si trovano in questo ambito. Io sono Andrea Viscusi e io mi occupo di libri un po' da tutti i punti di vista, perché sono prima di tutto un lettore accanito, ma sono anche uno scrittore, un editor, e oggi sono qui da solo a condurre il podcast. Non c'è Angela, con cui di solito ci diamo un po' il cambio durante le puntate, perché se avete seguito l'ultimo episodio, quello che è uscito prima della pausa estiva, avete visto che io non ero presente in quell'episodio, perché è un episodio in cui si parlava di racconti ambientati in Giappone e basati sul folklore giapponese, argomento di cui io non so assolutamente niente, quindi la mia presenza sarebbe stata inutile. Quindi abbiamo fatto a cambio, Angela si è occupata da sola del podcast dedicato al Giappone con una fraccata di ospiti, e io invece oggi sono da solo qui per parlare dell'argomento di questo episodio, che invece è un argomento su cui ho una discreta competenza, ovvero parliamo di Dune, il romanzo, o meglio la saga, che ha un po' avuto un impatto enorme su tutto l'immaginario fantascientifico e non solo, e che ha ampliato enormemente i confini e le potenzialità di quella che era la fantascienza all'epoca e come la intendiamo ancora oggi. Ovviamente parliamo di Dune perché a settembre, adesso tra pochi giorni, uscirà il nuovo adattamento al cinema, il film diretto da Denis Villeneuve, che copre la prima parte del romanzo Dune, e si tratta di un evento, l'evento cinematografico dell'anno, ma anche dell'anno scorso, perché in realtà avrebbe dovuto uscire nel 2020, ma poi è stato rimandato per le solite questioni di Covid e lockdown, e alla fine arriveremo a vederlo adesso in questo autunno. E ovviamente l'uscita di questo colossal, che da anni di che se ne parla e che si presenta con tutte le caratteristiche per essere davvero un film di grandissimo impatto, l'uscita di questo film quindi ha riacceso l'interesse per Dune, e quindi abbiamo pensato che fosse l'occasione giusta per parlare di Dune e dei romanzi che hanno dato origine a questo universo, che per gli appassionati è il Duneverse, e da qui poi appunto si arriva anche al film di Villeneuve, che tutti ci aspettiamo renda giustizia all'opera di base. Quindi partiamo parlando di Dune, il romanzo, il primo romanzo della serie. L'autore appunto è Frank Herbert, autore americano, e Dune esce nel 1965. Dune, è interessante da sottolineare, è il singolo romanzo di fantascienza più venduto di sempre, di tutta la storia. Ci sono chiaramente magari delle serie o delle saghe o dei volumi che hanno diciamo venduto di più, per dire, chiaramente Asimov ha venduto più rispetto a Frank Herbert, ma se prendiamo il singolo libro, il singolo romanzo, Dune batte tutti, e visto che se ne continua a parlare probabilmente manterrà ancora per un po' il vantaggio. L'ispirazione per Dune venne da Frank Herbert quando si trovò a dover seguire per scrivere un reportage giornalistico, perché lui lavorava anche come giornalista, e quindi fu mandato praticamente a studiare il progetto di alcuni botanici che stavano lavorando in una località degli Stati Uniti, che ora non mi ricordo, che volevano fermare la desertificazione di questo, appunto, di questa località, e per farlo stavano utilizzando la crescita controllata di alcune piante, di alcuni arbusti, che praticamente con le loro radici avrebbero intrappolato la sabbia, formando questo intreccio di radici e di umidità che avrebbe trattenuto le dune di sabbia e avrebbe permesso di fermare appunto l'avanzata del deserto. Herbert rimase molto affascinato da questa idea, appunto, di poter fermare la crescita della sabbia, la desertificazione, e quindi si informò molto sugli ecosistemi, in particolare quelli aridi e desertici, e a distanza per cui uscì con questo romanzo Dune, che è, come insomma meno male sappiamo, ad ambientazione desertica. Si svolge su questo pianeta interamente deserto, che è Arrakis, conosciuto anche come Dune, e naturalmente Ora, dire che è una storia basata sul deserto è un po' riduttivo, perché in realtà Frank Herbert nella sua storia ci infila davvero di tutto, ma non in quel senso in cui uno può pensare, nella storia ci metto tanti elementi con quell'idea magari di sovraccaricarla di idee buttate un po' a caso. In realtà quello di Dune è un universo estremamente complesso e profondo, ha davvero tantissime sfaccettature e si percepisce che l'autore ha davvero ragionato sulle conseguenze e le interconnessioni profonde di tutti gli elementi che metteva nella sua storia. E questo è sicuramente uno degli elementi di maggior fascino di Dune. Ora, io mi aspetto che chi segue questo podcast abbia una minima idea di che cos'è Dune, quindi non mi metterò a fare a fare la sinossi completa della trama, anche perché abbiamo parecchi libri di cui parlare dopo di questo. Però, per dare giusto un'idea di base di quello di cui stiamo parlando, Dune lo possiamo considerare un po' una storia di formazione, un po' una saga basata sui complotti politici, scontri tra casate. E quando ne sento parlare in tempi recenti, molto spesso sento definire Dune come un Game of Thrones ambientato nello spazio, che per rendere l'idea va bene, però è semmai il contrario, non soltanto perché Dune viene molto prima, ma perché appunto questa dinamica delle casate che si scontrano e che ci sono varie forze in gioco che muovono tutto l'universo è davvero stata presa dagli autori successivi. Moltissime delle opere che hanno poi scolpito l'immaginario fantascientifico, l'immaginario nerd in generale, arrivano da Dune. I pianeti desertici in Star Wars, lo stesso George Lucas dice che sono arrivati come ispirazione da Dune. Se pensiamo a come inizia Dune, in cui abbiamo la situazione in cui c'è una nobile casata, che è la casa Atreides, quella del nostro protagonista Paul Atreides, che viene invitata dall'imperatore a prendere possesso, praticamente a trasferirsi con tutta la sua corte, a prendere possesso del pianeta Dune per portarlo, per gestirlo, sostituendo la famiglia precedente che aveva in gestione quel pianeta, e sapendo che poi al di sotto di questo c'è tutto un complotto per cui la famiglia Harkonnen, che è la famiglia rivale degli Atreides, sta complottando per eliminare gli Atreides, ci rendiamo conto che il setting iniziale è esattamente lo stesso di quello appunto delle cronache del ghiaccio e del fuoco. Se facciamo i paragoni anche un po' per i valori che corrispondono ai vari personaggi, alle varie forze in gioco, vediamo benissimo la corrispondenza ad esempio tra Stark e Atreides, Harkonnen e Lannister, eccetera eccetera. Quindi questo non per sminuire il lavoro di Martin, ma insomma per dire che se c'è stata un'influenza magari è stata nella direzione inversa, al di là che insomma le saghe epiche con le faide millenarie tra le famiglie sono un po' un classico da sempre della narrativa. Quindi il setting iniziale di Dune è questo, e a partire da qui poi noi seguiremo principalmente la storia di Paul Atreides, che è appunto il rampollo della casa Atreides, l'unico erede della casa, che siccome ben presto entra in azione il piano degli Harkonnen per eliminare gli Atreides, e quindi lui si ritrova praticamente come unico sopravvissuto della sua casa, perso in mezzo al deserto, e deve riuscire a guadagnare la fiducia e la collaborazione dei Fremen, che sono questo popolo, diciamo un popolo selvaggio, ma in realtà sono molto meno selvaggi di come vengono percepiti dai civilizzati occupanti del pianeta Arrakis. Però ecco, sicuramente è un popolo per cui Herbert si è basato molto appunto sulle culture che vivono nel deserto, e quindi anche tutto l'impianto delle tradizioni, della religione, dei riti e delle tradizioni che hanno tra di loro, si ispira molto al mondo islamico, anche soltanto per i nomi, per la lingua che utilizzano, che in molti casi Herbert ha proprio inventato. E una cosa importante ovviamente su cui si basa tutta la storia di Dune è il fatto che Arrakis è l'unico pianeta su cui si trova la spezia o il melange, che è questa appunto una spezia, che è una droga che ha dei poteri, delle proprietà uniche nell'universo e determinanti proprio per l'equilibrio dell'intero universo conosciuto di questa grandissima civiltà galattica, perché la spezia permette intanto di allungare la vita e quindi chi l'assume con regolarità diventa molto longevo, e poi ha degli effetti di ovviamente da dipendenza, ma anche delle capacità di indurre la preveggenza, la prescienza, quindi permette di vedere il futuro. E questo è essenziale per il viaggio interstellare nell'universo di Dune, perché i navigatori della Gilda Spaziale hanno bisogno, per poter piegare lo spazio e quindi far avanzare le navi nello spazio senza dover appunto sottostare alle velocità inferiori alla velocità della luce, hanno bisogno appunto di questa conoscenza espansa che gli permette di attraversare lo spazio in pochi istanti. Chiaramente questa prescienza si manifesta anche a livello delle singole persone, e lo vediamo molto bene in Paul Atreides, che è un predestinato messo nel suo ruolo proprio perché lui è il prodotto di un programma genetico portato avanti da questa diciamo questa associazione un po' occulta delle Bene Gesserit, che è appunto un'associazione esclusivamente di donne che manipola un po' il potere a tutti i livelli, e quindi loro stanno cercando di produrre questo individuo speciale, questo Kwisatz Haderach, che dovrebbe essere colui che poi riuscirà a dare una nuova direzione proprio all'umanità intera. I Fremen stessi hanno tutta una serie di credenze e di diciamo di profezie rispetto a un messia che dovrebbe arrivare da un altro pianeta, e in realtà tutte queste profezie gli sono state proprio indotte dall'azione delle Bene Gesserit. Ma quando Paul appunto si ritrova tra di loro, effettivamente lui si ritrova a ricoprire questo ruolo di messia, e il percorso di Paul nel corso della storia di Dune sarà proprio quello di assumere questo ruolo, confrontarsi con prove sempre più difficili, fino ad arrivare a quella che è poi la sua vendetta verso gli Harkonnen, ma verso tutto il sistema politico e sociale che ha permesso che la sua famiglia, la sua casata e anche i Fremen, abitanti del pianeta Arrakis, fossero sottomessi e sopraffatti. Quindi alla fine del primo romanzo, lo dico, potrà sembrare uno spoiler, ma insomma si sta parlando di un romanzo del 1965, quindi credo di avere il diritto di dire come va a finire. Alla fine del romanzo Paul riesce quindi a sconfiggere i suoi nemici, sconfiggere gli Harkonnen e appunto guadagnare il suo il trono praticamente dell'impero, diventare il dominatore assoluto di tutta la galassia, non senza notevoli sacrifici in tutto questo. Detta così appunto può sembrare un po' un'avventura, quindi una storia appunto di formazione con questo ragazzo che Paul ha 15 anni all'inizio della storia, e quindi questo ragazzo che deve un po' prendere il suo ruolo, ma in realtà appunto, come dicevo già prima, Dune ha un'interconnessione, una profondità di temi davvero elevata, quindi Dune è fortissima la parte ecologica, perché appunto è proprio l'ispirazione della storia da cui l'autore è partito. C'è una fortissima attenzione a quello che è appunto l'aspetto religioso e come la cultura è influenzata dalla religione, sia nel bene che nel male. C'è appunto tutto questo aspetto di intrighi e complotti politici e di equilibri tra le forze in gioco, perché abbiamo tantissime fazioni che diciamo si complottano alle spalle l'una dell'altra in questa storia, perché abbiamo appunto le casate nobili, di cui qui vediamo Atreides e Harkonnen, ma sappiamo che ce ne sono molte altre. Poi abbiamo l'imperatore con la casa Corrino, poi abbiamo la Gilda Spaziale che fa i suoi interessi, e le Bene Gesserit che fanno i loro interessi, i Fremen, e poi ci sono i contrabbandieri, quindi c'è tutto un meccanismo molto complesso e molto delicato di forze in gioco che si manipolano e si tradiscono a vicenda. E quindi questa è una anche delle componenti più appassionanti di questa storia, perché poi Herbert ci fa vedere la storia anche dal punto di vista di altri personaggi, ci fa vedere proprio le macchinazioni in atto e come tutti stiano un po' cercando di approfittare di tutti quanti. Dune in tutto questo ha avuto un successo enorme, anche inaspettato, perché Frank Herbert era uno scrittore professionista, ma insomma non era considerato all'epoca un luminare del suo settore, però invece ebbe un successo tanto enorme che, nonostante fosse una storia autoconclusiva, l'editore e insomma chi si occupava del lavoro di Frank Herbert lo spinse per andare a scrivere anche un seguito. E quindi arriviamo nel 1969 a Messia di Dune. Messia di Dune, che è un sequel che prende, inizia, diciamo, prosegue la storia subito dopo, anche se sono passati alcuni anni, nel senso che nel frattempo si è diffusa proprio la guerra santa, la jihad, parla proprio in questi termini perché appunto la terminologia deriva molto da quella che è la tradizione islamica, e questa jihad combattuta nel nome di appunto di Paul Atreides, o Paul Muad'Dib per il nome che ha preso all'interno dei Fremen, e quindi i Fremen si sono praticamente diffusi in tutto l'universo e hanno sottomesso tutti i pianeti che non si volevano piegare al volere di Paul. Quindi qui noi rincontriamo Paul come imperatore, però lo troviamo adesso come un eroe un po' più tragico, perché vediamo che le macchinazioni alle sue spalle continuano a essere sempre più pressanti, e gli stessi Fremen che lo sostenevano iniziano ad avere dei dubbi sul suo ruolo. Quindi qui Paul, pur essendo all'apice del suo potere, è in realtà in una situazione molto fragile. E in questo senso Frank Herbert porta avanti una storia che è davvero appunto capace di comprendere le conseguenze a lungo termine delle premesse che ha mosso nel primo libro, perché appunto non si limita a raccontare cosa succede dopo immaginando semplicemente che le cose vadano avanti come ci si possiamo aspettare, ma partendo da quelli che potrebbero essere gli interessi di quelle forze in gioco che lui ha dispiegato fin dall'inizio, in Messia di Dune ci porta davanti davvero a vedere quali sono poi i punti più estremi che possono raggiungere queste forze, ognuna interessata a perseguire i propri obiettivi. In Messia di Dune un personaggio che ritorna e che è importante sottolineare, perché poi ritornerà anche in seguito, è quello di Duncan Idaho. Duncan era un personaggio presente anche nel primo romanzo, era uno dei guerrieri di casa Atreides, uno dei maestri di Paul, è quello che nel film di Villeneuve sarà interpretato da Jason Momoa. Duncan Idaho nel primo film, cioè nel primo libro, ma quindi anche nel film, immagino, purtroppo ve lo devo dire, ma muore, ma in Messia di Dune Duncan Idaho ritorna come un gola che diciamo potremmo dire che in pratica è un clone, in realtà è una specie di cadavere rianimato, ma poi diciamo il termine si presta a varie interpretazioni, e Duncan Idaho appunto viene donato il suo gola, quindi diciamo il suo clone preso dal cadavere che era morto nel corso del primo libro, ritorna perché viene donato a Paul dai Tleilaxu, che sono un'altra di queste fazioni che nel primo film sono soltanto nominate ma poi entrano in gioco in modo più potente nei seguiti, e fa parte anche lui ovviamente di un complotto per mettere alle strette Paul Atreides. Ovviamente Paul, essendo prescente e conoscendo più o meno tutti i possibili destini, sa bene che ci sono complotti alle sue spalle e sa bene che lo aspetta un sacrificio notevole, e che lo stesso Duncan clonato o golato in realtà è lì per ucciderlo. Però lui è un po' incatenato a quel destino che conosce già, perché sa che le cose devono andare in questo modo, e quindi accetta comunque la sua presenza. Anche qua, senza stare poi a raccontare troppo la trama, diciamo che il libro finisce appunto completando un po' quest'arco un po' tragico di Paul, che alla fine è costretto ad abbandonare il suo potere, ad allontanarsi, lasciando anche i due figli appena nati, Leto, che è lo stesso nome del padre, il Duca Leto, quello che nel film sarà Oscar Isaac, e quindi i due gemelli nati poi da Paul sono Leto II e Ganima. Leto e Ganima sono poi i principali protagonisti del successivo sequel, I figli di Dune, che è del, me lo sono segnato perché le date ora non me le ricordavo tutte, del 76. Quindi questo è anche interessante notare che il terzo libro è uscito 12 anni dopo il primo, quindi noi oggi spesso ci lamentiamo del fatto che le saghe ci mettono tanti anni per arrivare a compimento, e appunto si parlava di Martin poco fa e lui è l'esempio più tipico, ma se guardiamo la saga originale di Dune, l'ultimo libro è del 1985, quindi per 7 libri ci sono voluti 20 anni, quindi forse non sono così impossibili queste tempistiche. Comunque, nei figli di Dune la storia storia procede seguendo appunto principalmente questi due protagonisti che sono i figli di Paul Atreides, che di nuovo sono troppo piccoli per prendere il potere, quindi adesso il potere è nelle mani della loro zia, la sorella di Paul, Alia, che però diciamo sta mostrando dei segni di squilibrio, mentre loro due hanno insomma sono nati già con dei poteri particolari e sanno a loro volta di dover ricoprire un ruolo molto importante. In particolare in questo caso è Leto, che a un certo punto decidono insieme, però poi lui è quello che si fa carico di questa cosa, decide di portare avanti un sacrificio ulteriore, quello che suo padre non era mai riuscito a compiere, ovvero quello praticamente di unirsi ai Vermi delle Sabbie. Ora non ho nominato i Vermi delle Sabbie perché sono una cosa così iconica di Dune che forse l'ho data un po' per scontata, ma appunto uno degli elementi di maggior fascino di Dune e del pianeta Arrakis sono questi giganteschi vermi che abitano nel deserto, nella sabbia proprio, e che sono giganteschi, invincibili e assolutamente letali da tutti i punti di vista. Seguono le vibrazioni, quindi chiunque si ritrovi abbandonato nel deserto e cammina sulla sabbia viene subito individuato da un verme che nel giro di pochi minuti lo va a trovare e lo fagocita intero com'è. I vermi mettono anche in pericolo tutte le operazioni di estrazione della spezia, perché ogni volta che c'è un macchinario appunto di estrazione, queste grandi mietitrici come le chiamano, invariabilmente tutte le volte di questa natura indomabile che si trova in Arrakis, e gli unici che in realtà riescono ad avere un certo tipo di rapporto con i vermi sono proprio i Fremen, gli abitanti del deserto, che non solo riescono a muoversi senza farsi individuare dai vermi, ma riescono anche a cavalcare i vermi del deserto con una procedura particolare che magari poi vedremo anche nel film. Leto appunto alla fine del terzo libro decide di unirsi, non sto a spiegare come, con i Vermi delle Sabbie, e questo lo porta a diventare l'imperatore dio di Dune, ovvero quello che poi vediamo nel quarto libro della serie, e questo è del 1981. Inizialmente appunto, come avevo detto, Frank Herbert aveva pensato a Dune come appunto un romanzo unico autoconclusivo. Quando poi gli venne richiesto il seguito, allora lui riprese diciamo un po' il filo della sua storia e concepì di scrivere praticamente due trilogie con un perno centrale, quindi una prima trilogia che è quella che si esaurisce appunto con i figli di Dune, poi questo perno centrale che è l'imperatore dio di Dune, e poi una trilogia successiva. Infatti abbiamo uno stacco notevole anche proprio temporale tra gli eventi della prima trilogia, che avvengono nello spazio di una ventina d'anni, poi l'imperatore dio di Dune avviene 3000 anni dopo, e quindi noi ritroviamo di nuovo Leto II, che è diventato, viene chiamato il tiranno perché è diventato un leader assoluto, praticamente mortale, perché è 3000 anni che lui esiste, vive, è l'imperatore, e ha creato intorno a sé un culto davvero per cui viene considerato un dio vero e proprio, e ha scatenato una guerra e una violenza e un'oppressione ancora peggiore di quella che aveva innescato suo padre. Anche qui lui non lo fa per cattiveria o per brama di potere, ma perché sa che il percorso che deve prendere l'umanità deve necessariamente passare da questo lungo periodo di dolore e di sofferenza condivisa. E la storia che vediamo dell'imperatore di Dune è proprio quella della sua caduta in pratica, che anche qua, siccome parliamo sempre di storie con personaggi che sono prescienti e che sanno quale sarà il loro destino, anche qua Leto II, il tiranno, l'imperatore dio, sa benissimo quando sarà il momento della sua fine e sa quali sono gli eventi che lo porteranno a questa caduta che innescherà poi una serie di conseguenze a lungo termine che però permettono all'umanità di evolversi nella sua forma successiva. E questo è quello che troviamo poi nel quinto libro, che è Gli eretici di Dune, questo del 84, credo. Esatto, 1984, e qui la storia, appunto, questa sarebbe la seconda trilogia dopo il perno centrale, e questa si svolge altri 1500 anni dopo la fine del quarto libro. Qui il contesto cambia molto, perché appunto l'umanità si è diffusa oltre i confini dell'universo precedente, e adesso stanno tornando da questa dispersione, da questa diaspora, stanno tornando indietro i discendenti appunto di chi è andato all'esterno. E quindi abbiamo in pratica una nuova umanità molto più diciamo confinata, perché erano sopravvissuti pochi pianeti o comunque popolazioni abbastanza scarne sui pianeti del vecchio impero, mentre quelli che si sono diffusi adesso stanno tornando e sembra che siano piuttosto ostili. In particolare in questa seconda trilogia noi seguiamo principalmente le gesta delle Bene Gesserit, con appunto la madre superiora, che appunto è la leader di tutto il gruppo, che cerca di mantenere comunque l'equilibrio in questa nuova situazione. E il pericolo maggiore che arriva adesso di ritorno da questa nuova colonizzazione dell'universo sono le Matres Honorate, che sono un'altra sorellanza diversa dalle Bene Gesserit, che però ne condivide alcuni punti in comune, quindi probabilmente si è evoluta a partire da loro, e che sono davvero mortali e sottomettono gli uomini con delle procedure di praticamente di sottomissione sessuale, una cosa del genere, e sono appunto in fuga, ma stanno consumando via i pianeti del vecchio impero, e quindi le Bene Gesserit cercano in qualche modo di opporsi. C'è anche da dire che nel frattempo il pianeta Arrakis si è un po' perso di vista, perché nell'Imperatore Dio Arrakis era diventato ormai, non era più un deserto, era diventato un pianeta, diciamo, normale, quasi un pianeta giardino. Adesso invece, a distanza di altri 1500 anni, è tornato in parte desertico, ma i vermi della sabbia sono quasi estinti, non ci sono quasi più. E infatti alla fine invece di gli eretici di Dune, praticamente quello che è, siccome Arrakis, per una ragione che ora non sto appunto ad approfondire, viene praticamente obliterato, viene completamente annichilito tutto il pianeta, però le Bene Gesserit, tra cui c'è anche una ragazza che è la prima che esiste, che riesce a comunicare con i vermi, e lei è anche una discendente degli Atreides, ma molto alla lontana, e le Bene Gesserit salvano l'ultimo verme delle sabbie e lo portano sul loro pianeta, il pianeta della casa capitolare, diciamo appunto il pianeta centrale delle Bene Gesserit, o chiamato anche Chapter House, che è il titolo dell'ultimo libro, che sarebbe appunto in inglese Chapter House, in italiano è diventato La rifondazione di Dune. In questo libro prosegue lo scontro, praticamente questo segue le vicende che erano lasciate rimaste in sospeso in quello precedente, e segue quella che era appunto lo scontro tra le Bene Gesserit, le Matres Honorate, e le altre minacce che si stanno avvicinando, perché si capisce che c'è qualcosa di ancora più minaccioso delle Matres Honorate che sta per arrivare e minacciare di distruggere l'umanità. In tutta questa seconda serie, l'ho accennato prima ma adesso non l'ho ripetuto, uno dei personaggi ricorrenti è appunto Duncan Idaho, che continua durante il regno dell'Imperatore Dio, veniva continuamente clonato appunto dal Leto Secondo, e era sempre uno dei suoi servitori, è morto un'infinità di volte ed è stato continuamente clonato a ripetizione, e appunto anche in Eretici e Rifondazione questo Duncan, in una sua nuova appunto incarnazione, l'ultima che vediamo, è di nuovo presente ed è uno dei personaggi principali, e anzi uno di quelli su cui sembra convergere un po' l'attenzione non soltanto delle Bene Gesserit, ma anche delle Matres Honorate, come se stessero davvero cercando lui, per una ragione che però non è nota. Ci sono anche altri personaggi secondari e molto interessanti, però adesso non stiamo ad approfondire perché non c'è tempo, sostanzialmente. Quello che mi interessa dire in questo caso è che la prospettiva che assume Dune in questa seconda trilogia vira molto rispetto a quella precedente, e molti lettori infatti diciamo non lo hanno seguito fino alla fine di questa esalogia, perché appunto forse non si ritrova la stessa storia, anche per dire soltanto l'ambientazione desertica in pratica non esiste più, e anche tutta la tradizione Fremen, l'impianto ideologico e religioso sono parti che si perdono durante il proseguimento della storia, ma questo è coerente con quello che è lo sviluppo della storia immaginato da Herbert, e appunto a partire dalle premesse che aveva fatto. Quindi è vero, non si ritrovano le stesse cose, ma si ritrova un'evoluzione complessa di quelle che sono le tematiche profonde e le radici storiche di questa storia narrata da Herbert. Il quarto libro, L'Imperatore Dio, in effetti la narrazione, diciamo gli eventi che proprio accadono, non sono in realtà neanche così tanti, ma quello che seguiamo in maniera molto forte sono proprio le, i pensieri e le teorie di Leto II, l'imperatore di Io, il tiranno, che appunto con i suoi 3500 anni di vita e la possibilità di accedere a tutti i ricordi dell'umanità ha formato, diciamo, un suo senso della storia e dell'evoluzione che trascende un po' la prospettiva normale umana e che rappresenta, diciamo, un'interpretazione molto interessante di questi temi. Avevo detto che appunto questa deve essere una seconda trilogia, però dopo Chapter House Dune, che è del 1985, il famigerato Dune 7 non arriva, perché nel 1986 purtroppo Frank Herbert muore e non completerà mai la sua saga. Quindi, pausa. Questo potrebbe essere normalmente la fine di una saga, ma in realtà in questo caso la saga poi è andata avanti, perché è successo alla fine degli anni 90 che Brian Herbert, figlio di Frank, ritrovasse, o almeno così racconta, degli appunti del padre, quindi una, diciamo, alcune pagine di manoscritto e un floppy disk con salvati alcuni file con scritto Outline Dune 7, quindi appunto gli appunti o gli spunti, le parti iniziali per la costruzione del nuovo romanzo. E quindi narra la leggenda che Brian Herbert si è rivolto, lui non essendo, diciamo, uno scrittore professionista, si è rivolto a uno scrittore professionista e uno in particolare molto affermato nelle novelization, quindi proprio nel trasporre in forma narrativa altre storie in genere film o graphic novel, che è Kevin J. Anderson. E insieme hanno iniziato a portare avanti la saga di Dune con nuovi romanzi. Allora, questa operazione è molto controversa. Io personalmente l'ho seguita, diciamo, fino alla fine di Dune 7, ovvero quella che doveva essere la fine naturale della saga, però prima di arrivare a quello loro hanno pubblicato diversi altri libri e io li ho seguiti per tutta questa fase. A posteriori non sono così convinto della bontà e soprattutto della onestà di questa operazione, perché ora io non voglio influenzare nessuno e non dico che non siano letture interessanti, però in prospettiva il lavoro fatto da Brian Herbert e Kevin J. Anderson sa un po' di operazione commerciale, è un po' come una fanfiction un po' legittimata dal fatto che loro in effetti hanno i diritti dell'opera, dico, parlo di fanfiction perché in molti casi si ha la sensazione che loro semplicemente abbiano preso i personaggi, le situazioni, le ambientazioni che il padre aveva creato e le abbiano combinate in modo un po' diverso, curioso, senza però la visione e e lo spirito che animava la storia principale. Ora, io non dico che questi due autori avrebbero dovuto imitare lo stile e la prospettiva di Frank Herbert, questo forse sarebbe stato ancora diciamo più irrispettoso, però da un altro punto di vista chiaramente se un autore riprende in mano il lavoro sospeso da un autore precedente dovrebbe quantomeno rispettare quelle che sono un po' le sue la sua prospettiva, le sue visioni, quindi anche scrivendo con uno stile diverso, nessuno pretendeva che loro avessero lo stesso stile, alla stessa immaginazione di Frank Herbert, però alcuni requisiti appunto di coerenza e di consistenza rispetto a quelle che erano anche le tematiche di fondo della storia di Herbert e comunque di tutto il universe sarebbe stata augurabile. In realtà io mi sento di dire che non hanno fatto così, e lo dimostra anche un po' il fatto che dal 99 al 2020, salvo qualche breve pausa, hanno tirato fuori un libro all'anno ambientato nell'universo di Dune, e questo già dà l'idea un po' dell'operazione prettamente commerciale. Però questa è una valutazione personale, e io i primi 8 libri che hanno scritto loro li ho letti, e diciamo, se mi avessero proprio fatto schifo non li avrei letti tutti, quindi come ritorno nell'universo di Dune, come avventure nell'universo di Dune per ritrovare i personaggi, per trovare nuove situazioni eccetera, sicuramente sono interessanti, però sono molto diversi rispetto a quella che è la diciamo l'ampio respiro di quella che è la saga di Dune. Quindi se qualcuno cerca diciamo la versione fast food di Dune va bene, se qualcuno cerca invece la versione ancora più gourmet di Dune allora siamo dalla parte opposta. Però quindi al di là di questa mia valutazione personale, che mi sento di fare perché non sarei onesto se non lo dicessi nei confronti di chi magari poi segue questo podcast, va a cercarsi i libri e si trova davanti qualcosa di insomma che tradisce le sue aspettative. Comunque parliamo quindi di questi libri che hanno scritto loro. Si sono organizzati in lavoro in varie trilogie. Hanno fatto prima una trilogia prequel, Casa Atreides, Casa Harkonnen e Casa Corrino. Queste in Italia sono arrivate solo in parte fino al secondo, poi il terzo non è stato pubblicato fino a molti anni dopo, quindi in Italia non sono facilissimi da trovare, anche se forse adesso riprenderanno la pubblicazione anche di questi. E questa prima trilogia racconta un po', appunto, fa da prequel e racconta gli eventi dal una trentina d'anni prima circa di Dune, più o meno dal momento in cui gli Harkonnen arrivano per la prima volta su Arrakis, prendono il controllo loro del pianeta, e da quando Leto, il padre di Paul, diventa lui il duca, quindi il duca di Casa Atreides, e quindi ci raccontano un po' tutti questi eventi passati, quindi anche come l'imperatore è arrivato al potere, come appunto il duca Leto è arrivato al potere, come si è evoluta la faida tra Harkonnen e Atreides in questi anni, come alcuni personaggi sono entrati in gioco, quindi sia le Bene Gesserit, ora tanti personaggi secondari che non ho nominato in precedenza, però anche Duncan Idaho, Garni Halleck, il conte Fenring, quindi tutti i personaggi che troviamo nell'universo di Dune nei primi libri, diciamo nella prima trilogia, perché di quello si parla. Brian Herbert e Kevin Anderson non sono mai andati a toccare la seconda trilogia, se non poi nei, appunto, nei sequel finali, si sono concentrati in genere sulla parte iniziale, e quindi questa trilogia parla di quello. Loro, prima di scrivere appunto Dune 7, hanno scritto queste trilogie perché hanno detto che per arrivare a raccontare la storia di Dune 7 c'era prima bisogno di fare una lunga premessa, di raccontare tutti questi eventi. Ci crediamo, non ci crediamo, fatto sta che loro comunque hanno scritto prima due trilogie e poi sono arrivati a Dune 7. La seconda trilogia è quella delle Legends of Dune, cioè le leggende, ed è ambientata 10.000 anni prima gli eventi di Dune. Perché 10.000 anni prima circa è avvenuta quella di cui si parla anche in Dune, ovvero la Jihad Butleriana, questa guerra santa che l'umanità ha mosso contro le macchine pensanti, che è stato il momento in cui appunto l'umanità si è un po' ribellata rispetto alla tecnologia. Infatti nell'universo di Dune, questo è un elemento dell'ambientazione, non ne ho parlato, però non esistono computer, non esistono macchine, anche le telecomunicazioni sono molto limitate in realtà, le comunicazioni sono soprattutto al massimo via radio e poi con i messaggeri, perché appunto c'è stata nel passato di Dune questa ribellione rispetto alle macchine pensanti, perché appunto diciamo stanno prendendo il controllo sull'umanità, e sono dei fatti che hanno inciso profondamente su quella che è proprio lo sviluppo di tutta la cultura nell'universo di Dune. E la seconda, questa trilogia scritta da Herbert Jr. e Kevin J. Anderson, narra appunto gli eventi della Jihad Butleriana. È composta quindi da tre romanzi che sono: uno, la Jihad Butleriana, ce l'ho in inglese perché questi in italiano non sono poi stati mai tradotti, quindi non li trovate. Quindi abbiamo The Butlerian Jihad, The Machine Crusade e per finire con The Battle of Corrin, ovvero la battaglia di Corrin, che è quella di cui parla anche appunto Frank Herbert, la nomina comunque nella sua, nei suoi romanzi, perché è uno degli eventi della lore di Dune, che è la battaglia finale tra le macchine e l'umanità, da cui poi è emersa appunto la casa Corrino, ovvero la casa imperiale appunto che è emersa nella battaglia sul pianeta Corrin. Quello che succede qua, ora anche qua ci sono tantissimi incastri, sotterfugi che caratterizzano un po' tutta la narrazione di Brian Herbert e Kevin J. Anderson. Diciamo, vengono narrate un po' le origini, tutte quelle che sono le cose che ritroveremo in futuro, quindi anche le origini appunto della scoperta della spezia, l'arrivo degli antenati dei Fremen su Arrakis, la nascita delle Bene Gesserit, la nascita dei Mentat, la nascita ovviamente appunto della Casa Corrino, l'inizio della faida tra Atreides e Harkonnen, quindi anche in questo caso diciamo vengono ripresi un po' di elementi. Ovviamente i personaggi non sono quelli del presente della saga di Dune, perché si sta parlando di 10.000 anni prima, però sono appunto quegli eroi i cui nomi ancora risuonano nella storia presente di Dune. E anche qui il tono è un po' quello che dicevo prima, ovvero molte avventure, molti complotti, incastri. Qui ci sono anche poi i robot, i cyborg, ci sono anche i Cymek, che sono queste praticamente questi corpi robotici comandati però da un cervello umano in una vasca, no? Tipo i cervelli, le teste nelle vasche di Futurama, praticamente si incastrano dentro un corpo robotico e comandano questo corpo tipo mecha, insomma. Quindi qui hanno davvero pompato tantissimo proprio l'immaginazione, anche quella un po' più becera, nel senso quella un po' più scontata. E in un certo senso, appunto, questo si discosta da quella che era un po' l'impostazione di Frank Herbert, ma siccome si sta parlando di eventi di 10.000 anni prima, tutto sommato, insomma, si sopporta un po' meglio questo rispetto ad altre cose che sono un po' contraddittorie nei libri che raccontano la storia più recente. Finita questa trilogia delle Legends of Dune, Herbert Jr. e Kevin G. Anderson passano finalmente a scrivere quel famigerato Dune 7 da cui tutto era iniziato, e però lo scompongono in due volumi, anche questo, che sono Hunters of Dune, ovvero i cacciatori di Dune, che è del 2007, però in Italia è stato portato molto di recente, credo proprio l'anno scorso, anche qui ovviamente perché era in uscita il film nuovo e quindi c'è stata un po' la corsa a riprendere la saga di Dune, mi sono cascati i libri che avevo messo qui accanto, e quindi lo si trova appunto in un'edizione molto recente. E poi il libro conclusivo della saga, Sandworms of Dune, ovvero I vermi della sabbia di Dune, che inizialmente sembrava che in italiano si sarebbe intitolato inspiegabilmente I serpenti di Dune, poi qualcuno era uscita la copertina appunto con questo titolo, poi qualcuno si è ravveduto che forse Sandworms forse vuol dire vermi della sabbia, e i vermi della sabbia sono sempre esistiti nella saga di Dune, quindi da dove vengono fuori i serpenti non si sapeva. Comunque ecco, questa storia riprende quello che era stato lasciato in sospeso alla fine di rifondazione di Dune, e porta a compimento la storia e in realtà l'intera saga. Ora, questa storia divisa in due dovrebbe essere basata appunto su quegli appunti di cui si dice che siano rimasti scritti da Herbert per Dune 7. Ci sono molto scetticismo in merito, anche perché poi nessuno, non sono mai stati diffusi questi appunti, quindi non si sa mai, si è mai saputo che cosa davvero aveva scritto Frank Herbert. Personalmente io ritengo che ci sono delle idee, degli spunti che mi sembrano coerenti con quella che era la visione di Frank Herbert, però molte altre cose si capisce che sono state costruite da loro, anche perché la risoluzione finale che abbiamo in Sandworms riprende dei personaggi, delle situazioni che non esistevano nella saga iniziale di Dune, in quei sei libri scritti da Frank Herbert. Riprendono addirittura dei personaggi che sono stati inventati e introdotti dagli altri due autori nelle Legends of Dune, ovvero in quei libri ambientati 10.000 anni prima, quindi è abbastanza implausibile che Frank Herbert avesse pensato una conclusione che richiedeva un ruolo determinante di personaggi che lui non aveva mai nominato prima, e di cui, a quanto dicono loro, invece avrebbe dovuto raccontare la storia. Quindi ci sono dei legittimi dubbi sull'onestà di questa operazione, però insomma, se qualcuno vuole sapere come va a finire questa saga, diciamo il meglio che può fare è leggersi questi qua. Personalmente credo che ci siano insomma diversi aspetti di cui fidarsi poco, non credo che davvero sia questa il finale che Frank Herbert aveva pensato per la sua saga, però ecco, questo ci è toccato e questo ci leggiamo. Io, se tornassi indietro, forse mi fermerei a leggere a leggere il sesto libro, che effettivamente si vede che non finisce, cioè finisce proprio con un cliffhanger, però come questo viene ripreso ed espanso nei libri successivi non mi sembra proprio la direzione che avrebbe dovuto prendere la saga di Dune. Ora, siccome Dune ha avuto un impatto davvero così immenso sull'immaginario collettivo, grazie anche, bisogna dirlo, al film di David Lynch del 1984, un film che ha dei grossi limiti anche a livello soprattutto narrativo e produttivo, ma che indubbiamente dal punto di vista soprattutto estetico è diventato davvero iconico, e ormai l'immagine di Dune e l'estetica di Dune viene molto associata a quella creata e portata sullo schermo da David Lynch. Tant'è che in realtà anche alcuni personaggi si sono un po', la loro percezione si è un po' distorta in base a come sono stati resi in quel film. Io parlo in particolare degli Harkonnen, del barone Vladimir Harkonnen, che è, diciamo, l'antagonista principale del primo romanzo, che nel romanzo è un diciamo, sì, è un leader sanguinario, è molto violento, non ha la minima traccia di compassione e di pietà, questo è sicuramente vero. Però non è un folle, non è un pazzo che ride e che è sadico proprio per l'idea di provare piacere al dolore altrui. Quindi è un personaggio, diciamo, che ha delle sue caratteristiche sgradevoli, però comunque ha una sua coerenza. Nel film di Lynch, Baron Harkonnen invece è ritratto in questo modo, appunto, sembra proprio un pazzo scatenato, sadico, masochista, completamente dedito all'edonismo più becero, e comunque, diciamo, è molto efficace l'immagine come viene presentata, però questa si è un po' cristallizzata nell'immaginario collettivo e molti pensano al Baron Harkonnen appunto come questo personaggio fatto di eccessi e di edonismo sfrenato. Addirittura questa visione è stata un po' ripresa anche proprio da Brian Herbert e Kevin J. Anderson in alcuni dei loro libri. Però io, che mi sono appunto riletto il romanzo di Dune proprio in preparazione anche di questo podcast, ho visto che non è così il barone Harkonnen, e quindi se da una parte il film di Lynch ha plasmato o ha contribuito, diciamo, a far emergere tutto l'immaginario di Dune presso il grande pubblico, anch'io personalmente Dune l'ho scoperto vedendo per caso quel film e poi sono arrivato ai libri. Dall'altra parte però questo film ha anche un po' influenzato, distorcendo un po' quella che era la percezione generale di alcuni elementi della trama. Lasciamo poi stare il fatto che anche altre cose che sono presenti nel film di Lynch travisano un po' lo spirito che, insomma, che Frank Herbert aveva messo nel suo libro. Infatti anche Frank Herbert non fu del tutto entusiasta della resa del suo romanzo sullo schermo. Adesso avremo il film di Villeneuve e speriamo che questo crei non necessariamente un adattamento del tutto fedele, perché ovviamente sono media diversi, quindi un film non deve riprendere tutto quello che c'è in un libro, però quantomeno che riesca a coglierne lo spirito. C'è anche un'altra miniserie meno conosciuta del 2000, prodotta da Sci-Fi Channel, quindi appunto una miniserie per la TV in tre episodi di un'ora e mezzo circa, che riprende Dune e ne fa appunto una narrazione molto molto fedele al libro, in effetti. Anche questa ha dei limiti, soprattutto dei limiti produttivi di budget, e diventano molto evidenti negli effetti speciali, e anche il cast, insomma, non è sempre nella parte. Però ecco, per chi è un cultore di Dune, per chi magari vuole vedere un adattamento fedele in attesa del film di Villeneuve, o se il film di Villeneuve si rivelasse non del tutto fedele al libro, allora questo adattamento di Sci-Fi Channel può essere interessante da vedere. Non è appunto una visione sconvolgente, però segue abbastanza bene quella che è la storia. E addirittura il Sci-Fi Channel poi fece anche una seconda miniserie sequel che si chiama Children of Dune, e che riprende praticamente il secondo e il terzo libro. Quindi il primo episodio racconta di Messia di Dune, e il secondo e il terzo episodio sono i figli di Dune, e questa onestamente è anche un po' migliorata dal punto di vista produttivo, quindi può essere interessante da vedere, anche perché in questo caso non ci sono altri adattamenti disponibili, perché nessun altro l'ha mai fatto. Ci trovate anche un giovanissimo James McAvoy nella parte di Leto II, proprio da ragazzetto, e quindi può essere curioso vedere questi attori che poi in seguito hanno fatto, diciamo, insomma, sono arrivati a livelli ben superiori di queste miniserie di canali televisivi. Ovviamente un altro adattamento di cui si parla sempre, ma che, insomma, non è stato realizzato, quindi nessuno l'ha mai visto, ma è il Dune di Jodorowsky. Jodorowsky inizialmente era stato coinvolto per lavorare all'adattamento di Dune prima di quello di Lynch, e aveva messo su un progetto fenomenale, una cosa assolutamente visionaria, ci sono le storyboard, ci sono varie interviste, è stato fatto anche un documentario che racconta un po' come si stava portando avanti il lavoro. C'erano tantissimi personaggi coinvolti, c'era addirittura Salvador Dalì, avrebbe dovuto interpretare l'imperatore, quindi insomma era davvero un progetto colossale, ma poi un po' perché appunto la visione era così enorme, sembrava dovesse venire fuori un film di 14 ore e il budget era tipo già finito o comunque quasi finito a metà della prima fase produttiva, e quindi il progetto venne abbandonato e alcune cose, soprattutto magari alcuni spunti estetici, confluirono poi nel Dune di Lynch. Però per chi è curioso e per chi magari è appassionato di Jodorowsky, per gli altri suoi progetti, si trova comunque un documentario molto interessante in cui viene spiegata un po' la storia di questo grandioso film che non è stato mai realizzato. Da Dune poi sono venuti fuori anche vari altri prodotti, diciamo, spin-off. Ci sono alcuni videogiochi, ovviamente un po' retro, ma anche quelli sono interessanti da recuperare. C'è ad esempio un videogioco, un primo videogioco, ora non mi ricordo di che anno è, non me lo sono segnato, che si intitola proprio Dune. È un po' un RPG e un po' poi diventa un gestionale, perché inizialmente siamo, diciamo, nei panni di Paul Atreides, dobbiamo sopravvivere, insomma, alle varie situazioni. Dopodiché, in quanto Paul Atreides, che è diventato il leader dei Fremen, dobbiamo gestire proprio tutto il pianeta Dune per insomma arrivare poi allo scontro finale con l'imperatore. Un secondo Dune che Battle for Arrakis mi sembra che si intitoli, diventa un gioco soltanto praticamente di guerra, in pratica, in cui ci sono varie fazioni, Atreides, Harkonnen e altre case in lotta tra loro per il pianeta, ed è il videogioco che si dice che abbia dato un po' l'avvio ai giochi strategici in tempo reale, quindi a tutti i vari Warcraft, Starcraft e tutta quella razza di giochi là. Questo è stato effettivamente il primo gioco con quell'approccio che ha avuto poi un discreto successo e quindi ha aperto la strada proprio a questo sottogenere di giochi. Se invece parliamo di altri libri, di Dune troviamo anche varie graphic novel. Ce n'era una dei primi anni 80 e ne è uscita un'altra invece abbastanza recente, proprio anche questa nel 2020, appunto è una graphic novel composta di varie parti, ma il primo volume è già uscito anche in Italia, è illustrata questa da Raoul Allen e Patricia Maren, e con un adattamento, sempre in questo caso fatto rispetto al primo romanzo, da Brian Herbert e Kevin J. Anderson, e questo comunque è uscito, mi sembra, a dicembre del 2020, e quindi per chi è interessato, insomma, si trova anche questo. Un altro famoso testo relativo a Dune è la Dune Enciclopedia, cioè l'Enciclopedia di Dune del 1984, quindi prima che la saga fosse completa, e che non è stata scritta da Herbert, ma da un altro autore che non mi sono segnato, però non mi ricordo, e che è praticamente, appunto, è proprio un'enciclopedia con delle voci che spiegano un po' tutta la lore di Dune, no? Tutto il Duneverse, in effetti, cioè quindi parlano dei pianeti, parlano dei personaggi, parlano degli eventi storici, parlano degli oggetti, delle tradizioni, delle culture, quindi ogni voce apre poi, diciamo, la narrazione a vari approfondimenti su ognuno di questi elementi. In realtà, allora, questo è un po', diciamo, è rimasto un po' un testo di culto, però non è considerato canone e è stato poi, contraddetto apertamente poi dai sequel che sono stati scritti, quindi comunque, diciamo, non c'è mai stata la pretesa dell'autore, anche se era autorizzato a fare questo lavoro di compilazione enciclopedica, non c'è mai stata la pretesa per lui di scrivere davvero gli eventi relativi a tutta la lore di Dune, e quindi in questo caso, appunto, per la curiosità può essere interessante trovarlo, anche se in italiano non è stato tradotto, però in effetti non sono eventi che sono poi davvero rispettati in quelli che sono soprattutto i sequel poi di Herbert Jr. e Anderson. Un altro libro interessante che troviamo rispetto a Dune è il libro di un autore italiano, Filippo Rossi, pubblicato da NPE, Nicola Pesce, si intitola Dune tra le sabbie del mito, e che fa, appunto, anche questo è uscito l'anno scorso perché doveva appunto uscire in concomitanza con il film, poi è rimasto, diciamo, orfano del film, però adesso finalmente ci è arrivato. E in questo Filippo Rossi, io questo libro, tra l'altro, io ho fatto anche un po' da beta reader, perché ero uno dei pochi all'epoca che aveva letto appunto tutta la saga fino a Dune 7, visto che non erano ancora stati pubblicati in Italia quando era in lavorazione questo libro qua. E in questo caso Filippo Rossi ha fatto, diciamo, un excursus su tutto quello che è Dune, quindi non soltanto sui libri, ma su anche l'impatto che ha avuto a livello di cultura popolare, quindi nel cinema, nella musica, nelle altre opere, come o i collegamenti tra questo e altre opere come Star Wars, quindi fa proprio una visione molto ampia, panoramica e critica sul fenomeno Dune e su tutto quello che ha generato o che gli è arrivato, diciamo, intorno dopo la sua nascita, il suo successo. E parla non soltanto della saga originale, ma anche appunto di tutti i sequel usciti fino a quel momento, perché tra l'altro, sempre nel 2020, è uscito un altro libro di Brian Ebert e Kevin J. Anderson, che è Il Duca di Caladan, e anche questo è stato pubblicato da poco anche in Italia, sempre da Fanucci, e che racconta, da quello che dicono, non l'ho letto, non lo so, però racconta appunto, sempre è un prequel che racconta la vita su Caladan del Duca Leto, di Lady Jessica e di Paul. Ora, onestamente, esisteva già una trilogia prequel che del Duca Leto, da quando ha 14 anni fino a quando arriva su Dune, diciamo, sappiamo già tutto perché c'era già stato raccontato in quella trilogia e addirittura anche in un libro successivo, perché poi ora, siccome non fanno parte del film principale ma sono gli spin-off, ma c'è stato anche un Paul di Dune, tutti questi non tradotti in Italia, Jessica di Dune, I Venti di Dune, poi c'è stato I Mentat di Dune, I Navigatori di Dune, La Sorellanza di Dune, quindi ce ne sono stati anche altri nel frattempo che, siccome non fanno parte del corpo principale ma sono una specie di spin-off, ora non li ho citati, ma in questo Paul of Dune si raccontano anche altri eventi sempre dell'infanzia di Paul, quindi io mi permetto di dubitare che ci siano ancora materiale per un'altra trilogia prequel ambientata nei 10 anni prima di Dune, però evidentemente loro sono in grado di farlo. Quindi, se siete veramente hardcore fan di Dune, potete cercarvi anche Il Duca di Caladan, e l'anno prossimo uscirà La Lady di Caladan, quindi, diciamo, centrato su Lady Jessica, anche se poi in realtà il punto di vista salta sempre da un personaggio all'altro. Quindi questo era una panoramica davvero ad ampio raggio di tutto quello che c'è intorno a Dune, a partire dai libri. E se magari siete rimasti incuriositi dal film di Villeneuve, che tutti sappiamo sarà un capolavoro, e ci auguriamo che verrà fatta anche la seconda parte e che la vedremo prima della prossima pandemia, se appunto la visione di questo film vi ha stimolato, con questa, insomma, con questo vasto scenario, direi che ne avete di materiale per soddisfare il vostro appetito di Dune. Non vi preoccupate se vi piace anche il fast food, e quindi se trovate soddisfazione anche nella lettura dei libri un po' più commerciali di Brian Ebert e Kevin J. Anderson, è perfettamente un vostro diritto. Quindi senza il fatto che io li abbia valutati non del tutto soddisfacenti non vi deve spaventare, e quindi in ogni caso immergersi nell'universo di Dune è davvero un'esperienza totalizzante, e quindi da qualunque direzione la prendete sicuramente troverete qualcosa che vi insomma che vi arricchirà, quantomeno riuscirà ad intrattenervi. Questo direi che è tutto, abbiamo parlato abbastanza, anzi io parlerei anche per altre 3-4 ore, però per un corso base in Dune direi che può bastare. Quindi io vi do appuntamento al prossimo episodio del podcast Reading Wildlife, che di cui non so ancora l'argomento, perché non abbiamo parlato con Angela, visto che lei era in ferie e mi ha lasciato qui da solo a fare questo episodio del podcast, ma sono sicuro che sarà interessantissimo come tutti quelli che abbiamo fatto finora. Quindi vi ringrazio per averci, insomma, seguito anche in questo episodio, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!